Passero di Bose con Enzo Bianchi e Diego Fusaro.
Caro Enzo, a parte il fatto che è un posto magnifico che concilia lo spirito ma anche il corpo, dato che il tema di cui abbiamo discusso oggi è la città futura a partire da Gramsci ma anche dal cristianesimo, tu che cosa pensi di quella che possa essere la città futura?
Ma certamente quando un cristiano si parla di città futura pensa subito alla Gerusalemme celeste che scende dall'alto, perché l'ultimo libro è l'Apocalisse che ci dà questa città la quale discende sulla terra. Però è una città non semplicemente che viene, che verrà senza che noi la costruiamo. Quindi il grande impegno del cristiano è costruire questa città futura, ma già qui, cioè nel qui e ora. E certamente ciò che la deve contraddistinguere che cos'è? Ma alla fin fine sono quei valori che il cristianesimo ha elaborato a partire dal Vangelo. Il primo è la fraternità. Una città futura deve assolutamente affermare la fraternità degli uomini. Senza la fraternità neanche la libertà e neanche l'uguaglianza, che sono così legate alla fraternità, hanno possibilità di svilupparsi. Certo, la città futura oggi non solo diciamo che deve essere fraterna, secondo me deve essere plurale, questa è la sfida. Perché oggi noi comprendiamo che le opposizioni vengono sovente nella volontà di un certo appiattimento che ci può essere proprio su questo tema, e addirittura non solo l'appiattimento per mancanza di pensiero, di cultura, che diventa una barbarie, ma anche un appiattimento che vogliono i poteri forti, la globalizzazione, in modo che non ci siano delle vie che gli uomini percorrono con responsabilità e percorrono soprattutto con consapevolezza.
Io sono d'accordissimo con quanto hai detto tu e lo vado ripetendo su basi più gramsciane che cristiane, forse, o in verità insieme cristiane e gramsciane, perché in effetti Gramsci è un autore interessante, perché a differenza dei marxisti ortodossi che liquidano la religione cristiana come oppio del popolo, Gramsci sostiene che vi è un nucleo vero nella religione che lui individua nei Quaderni del carcere nell'ideale del regno di Dio che diventa mondano, anche che in qualche misura si traduce in azioni conseguenti. Poi questa è la religione popolare, dice anche Gramsci, quindi nell'idea che la città futura debba tradurre il più possibile in atto l'ideale di un'uguaglianza fra gli uomini, riscattata rispetto alle logiche della mercificazione oggi dilagante, dagli studenti che diventano consumatori di formazione fino all'utero in affitto, che è un'altra pratica oggi rivelativa della mercificazione. E in qualche misura mi sembra che su questo tema si possa istituire un fecondo punto d'innesto fra la teoria di Marx e Gramsci dell'ideale dell'uomo emancipato, libero, la comunità degli individui liberi uguali, quella che Marx chiamava nelle tesi su Feuerbach l'umanità socializzata, e l'ideale cristiano della fratellanza, cioè come anche si diceva questa mattina, degli uomini che si riconoscono come fratelli in quanto creature di Dio. Non so se tu condividi.
Ma io devo dire che sono cristiano e sono poi un monaco, e certamente la mia linfa è quella che viene dalla grande tradizione cristiana, biblica e patristica, però sono anche di una generazione, che mi certifica in qualche misura, perché quando avevo 17-18 anni i Quaderni dal carcere di Gramsci erano proprio uno di quei libri di formazione che ci hanno fatto ripensare in quel momento, che poi è sfociato nel 68, ma ci hanno fatto ripensare anche quel marxismo, quel comunismo che si era attestato e del quale sembrava non esserci se non quello sbocco che si era soprattutto mostrato in alcune forze politiche. Quindi la critica che noi abbiamo fatto alle vie allora praticabili era partire da Gramsci, e Gramsci ce l'abbiamo un po' nelle viscere. Quindi non posso che concordare con te su questa convergenza che secondo me richiederebbe oggi una sorta di complicità tra credenti e non credenti per questa visione di una società in cui veramente sia possibile la fraternità, la communitas, sia possibile arrivare a quello che l'Occidente è riuscito a elaborare, ma che sembra sempre qualcosa che ci sfugge ogni volta che imbocchiamo la strada per ripombare poi in anni di barbarie come quello attuale.
Tra l'altro Gramsci è interessante perché nella sua fase torinese, prima della carcerazione, diceva testualmente che lo Stato socialista non sarà uno Stato anticristiano, anzi i cristiani avranno pieno diritto di esistere, anzi ipotizzava l'idea di un'alleanza contro il blocco storico capitalistico e anzi vedeva con favore Gramsci il Partito Popolare Italiano nell'idea che in qualche misura il cristianesimo diventasse operativo nel mondo e diventasse in qualche misura un possibile passaggio oltre il mondo capitalistico. Quindi è interessante questo che tu dici oggi. E poi è interessante il fatto che Gramsci nei quaderni dica che il cristianesimo e la religione cristiana sono la più mastodontica utopia, nel senso positivo del termine, cioè sono la più grande richiesta di ulteriorità nobilitante rispetto alla contraddizione capitalistica, che è merito anche delle punte più alte del cristianesimo criticare, dice Gramsci.
Ma ne sono convinto e poi soprattutto conoscendo i padri della Chiesa, i quali addirittura in nome della communitas negavano la proprietà privata, le loro affermazioni, il mio e il tuo sono parole vane, quest'uguaglianza confermata costantemente gli uni con gli altri in una società in cui ci sia una distribuzione dei beni, in cui la giustizia sia la prima cosa da perseguire insieme alla libertà, e tutto questo mi fa essere d'accordo su questa linea. Io devo dire che qualche volta, ormai vecchio a differenza di te, perché ormai sono nella vecchiaia, avendo sperato questo e trovandomi questa speranza alle spalle e vedendo dove siamo precipitati oggi, in un momento davvero di cielo chiuso come quello che stiamo vivendo soprattutto in Italia, qualche volta mi viene non di dubitare della giustezza di questa linea, ma della possibilità reale di vedere ancora qualcosa prima di lasciare questo mondo. Però sono convinto che al di là del risultato, questa è la via attraverso cui avviene l'umanizzazione. Tutto quello che contraddice questa via è barbarie.
Il già citato Gramsci sarebbe d'accordo con noi, perché lui era il teorico del pessimismo dell'intelligenza, che riscontra l'oggettività terribile dei rapporti di forza, ma poi anche dell'ottimismo della volontà, cioè di chi appunto non si abbandona alla pigrizia fatalistica o alla rassegnazione, ma opera per trasformare la realtà dei rapporti di forza. Detto poi da Gramsci, che era condannato al carcere, alla prigionia,
è una grande testimonianza
umana. Questa è la grandezza anche.
Sì, la grandezza è che le battaglie non si fanno per la vittoria. Le battaglie si fanno per la convinzione e i principi che si hanno, quindi anche se ci fosse la sconfitta o se dobbiamo verificarla, questo, dico la verità, non mi turba nel perseguire questi ideali. Spero solo che siano comunicabili e che altre generazioni li cerchino e li difendano con forza, come ho cercato di fare io.
È un autore forse importante da riscoprire per la possibilità di questo ricominciamento cristiano e gramsciano insieme, potrebbe essere Gioacchino da Fiore, di cui abbiamo anche detto l'importanza come iniziatore della modernità, perché da un certo punto di vista è il primo che mette a tema il futuro come luogo della realizzazione della libertà. Tu cosa ne pensi dell'importanza
allora,
di Gioacchino?
Io Gioacchino da Fiore penso che, come ti dicevo, è quello che ha inaugurato veramente la modernità, è stato lui. Certamente l'aver così codificato le tre età con quella dello spirito in cui viviamo, in una maniera quasi che tra una di queste età e l'altra ci sia una totale novità e quasi una rottura, credo che questo sia stato il suo limite e che ha posto il problema soltanto a livelli utopici, ok, con questa età dello spirito. perché è un'età dello spirito che non tenga poi conto anche di ciò che è il passato e di ciò che l'uomo è su questa terra, rischia poi di dare origine a degli illuminati, e gli illuminati e i carismatici, senza che ci sia un'adesione alla realtà, abbiamo visto nella storia, qualche volta finiscono nel fanatismo o finiscono in opzioni che non aiutano l'umanità a sopravvivere.
Vero, va detto però, non so se sei d'accordo, che chiaramente occorre essere contro il fanatismo, ma occorre oggi realisticamente rilevare che il vero fanatismo imperante è quello dell'economia di mercato, è il vero fanatismo che produce tragedie nell'etico, avrebbe detto Hegel, cioè un fanatismo cieco che non accetta mediazioni, discussioni, limitazioni e che mette a tacere sia chi, come me, prova ad articolare un discorso marxiano e gramsciano, e sia chi, come te, da un punto di vista cristiano, prova a ricordare l'ulteriorità della trascendenza o valori non compatibili con quelli del mercato.
È un fanatismo idolatrico, perché chiede l'alienazione di tutti a se stesso, l'adorazione e l'accettazione non critica della situazione, e questo finisce davvero poi per creare per noi uomini un cielo senza speranza, chiuso, e fa crescere solo l'oppressione e l'alienazione delle masse.
Se tu dovessi dare un consiglio ai giovani, che cosa consiglieresti loro?
Di imparare a saper resistere, di avere una coscienza critica e di non aver paura di fare differentemente. Il così fan tutti è la peggior cosa che oggi riempia l'aria a tutti che respiriamo e che toglie a ciascuno la responsabilità e la consapevolezza. In questa fase regnano i grandi poteri, regna la mano occulta, regna il capitale e la finanza, e gli altri sono tutti proni e accettano questa situazione con promesse che, ohimè, non si realizzeranno poi per loro davvero in una vita e in una convivenza migliore, ma semplicemente in una convivenza più smorta, nella quale tutti dicono sì, ma regna il grande idolo, regna il grande timoniere, regna la mano occulta che schiaccia tutti.
Sono d'accordissimo, ed è anche quello che si chiama talvolta il pensiero unico,
esatto,
che è la forma dopo il 1989 dell'unica grande ideologia superstite nell'epoca post-ideologica, che è l'ideologia del libero mercato, in nome,
esatto,
della quale,
esatto,
si sacrificano le vite, gli ideali, soprattutto i
non
giovani.
Non solo, ma alla quale tutti si prostrano, questo è terribile, nell'illusione che questa può dare qualcosa in futuro. Questo è ciò che mi fa spavento, perché anche quelli che ne sono vittime, i poveri, non riescono a avere la capacità critica di vedere la mostruosità di questa idolo del libero mercato, e si prostrano convinti che parteciperanno alla grande torta condividendola, mentre invece resteranno sempre vittime.
E questo è uno dei paradossi del libero mercato, in effetti, che anche coloro che dovrebbero avere tutto l'interesse a rovesciarlo e a non accettarlo, in realtà, nella speranza di una futura inclusione, si lasciano sedurre dal vitello d'oro del libero mercato capitalistico, con tutte le conseguenze esiziali che ne scaturiscono. Condivido molto anche il tuo messaggio sulla non rassegnazione,
no,
sull'imperativo della resistenza rivolto ai giovani. Anche qui voglio ricordare una frase molto bella che Gramsci scrive in una lettera al fratello, quando dice, ancora una volta dal carcere: mi sono convinto che anche quando tutto sembra pare perduto, occorre rimettersi serenamente al lavoro.
Esatto, sì. Ma Gramsci aveva questa grande capacità testimoniale di essere un uomo che percepiva come la statura eretta, diritta, è l'unica che ci dà speranza, al di là delle sconfitte e delle ferite che si possono ricevere.
E in questo è molto simile a Cristo, permettimi di,
sì,
dire, è un'altra figura.
Ma alla fin fine sta all'interno di quella linfa cristiana di chi sa dare la vita per gli altri e di chi sa sacrificare anche se stesso, purché prevalga il bene comune.
Grazie, Enzo.
Grazie a te.